Buonasera e bentornati a Notte Horror. Siamo qui, siamo ad un'altra puntata di racconti terrificanti, storie nere, e abbiamo ripreso dopo la pausa della settimana scorsa la diretta. Siamo, quindi ogni spavento, ogni grido e ogni errore sarà rigorosamente in diretta. L'ultima settimana abbiamo avuto di nuovo il piacere di sentire il maestro Claudio Simonetti, e questa puntata noi riprendiamo parlando di mostri. Eh sì, perché si avvicina Halloween, siamo già al conto alla rovescia, e come ogni anno in autunno è tempo di mostri, ma non i mostri quelli, ahimè, che viviamo nel quotidiano, i mostri quelli simpatici, quelli che ci fanno paura e un po' ci fanno ridere, quelli che fanno parte del nostro immaginario, che a volte ci terrorizzano perché non sono identificabili, ma che molto spesso diventano quasi dei nostri familiari, ci fanno ridere, ci fanno sorridere, e sì, e quando li vediamo o quando li incontriamo ci fanno anche molta paura. Ma siamo a Notte Horror e quindi è tempo di mostri. You've got your reasons, I've got mine. Just like the season, they'll change in time. Don't let that stop you from saying goodbye, goodbye. Open your eyes, talk out the light. Don't be afraid of the dark. Some you lose, some you win, but the bluebirds they sing. Don't be afraid of the dark. When you go sailing, take good care. I know that you'll find what you need out there. Even the bravest of hearts, they get scared. You just open your eyes, turn out the light. Don't be afraid of the dark. Some you lose, some you win, but the bluebirds they sing. Don't be afraid of the dark, my love, my love. Don't be afraid of the dark. Non avere paura del buio. Tom Odell. E questo brano fa parte del suo ultimo CD, Monsters. È certo, perché siamo a Notte Horror e questa sera parliamo di mostri. Ah, tra l'altro Tom Odell era proprio di passaggio a Milano. Peccato che fosse esattamente di giovedì e quindi o faceva il suo concerto o veniva ospite da noi. Va bene, ciao Tom, sarà per un'altra volta. Comunque il concerto, fidatevi, è stato eccezionale. Ma con il brano Don't Be Afraid of the Dark iniziamo l'avventura, perché questa sera noi evocheremo alcuni dei mostri più noti, quelli che vi potrebbe capitare di incontrare passeggiando tranquillamente nelle strade della vostra città. Ci siamo ispirati però a un immaginario cinematografico. Eh sì, perché i mostri, quelli che vedi, fanno meno paura di quelli che non vedi. Anzi, una delle regole auree è non far vedere il mostro. Quando si vede, quando viene portato alla luce, il 70% non fa più paura, viene, tra virgolette, diventa familiare. E noi questa sera parliamo di mostri familiari. Sono quelli che ci hanno un po' accompagnato, dai mostri storici a quelli un pochino più contemporanei, quelli che ci hanno accompagnato nell'immaginario, quelli che ci seguono nella vita quotidiana e quelli che sono diventati un po' dei compagni di viaggio, oppure potremmo tranquillamente invitare al pranzo di Halloween. Sì, perché tra le maschere qualcuno vero si può sempre trovare. E allora cominciamo poi dal primo mostro, perché ricordatevi, una volta che lo vedi, quello che ha visto non può essere più dimenticato. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Yeah.
Dragons, Imagine Dragon. Questa sera la musica è anche brillante e divertente, non siamo soltanto nel dark metal. Sì, perché i nostri mostri, faremo una carrellata dei mostri iconici. Ecco, questa parola forse è un po' troppo usata, un po' troppo sfruttata, ma sì, sono i mostri iconici, quelli che rimangono nel nostro immaginario, che ci piacerebbe incontrare. Sì, ci fanno anche paura, però sono anche quelli che hanno più la configurazione di mostri, mostri veri e propri, quindi che hanno perso ogni connotazione umana, quindi è difficile poi identificare l'essere umano che è in sé. E diventano una forza atavica. Alcuni sono paurosi, altri sono inguardabili, vogliono farci paura, ma molti di loro sono diventati veramente i vecchi zii. Insomma, anche se siamo a Notte Horror, potremmo tranquillamente uscire con loro o cercare un appuntamento. E allora iniziamo la carrellata, iniziamo dal primo a cui siamo legati. Allora, il primo è il mostro della Laguna Nera. È un lucertolone e è uno dei più classici, perché nasce nel 1954. È il protagonista del film che da lui prende il nome ed è diretto da Jack Arnold. Il tema potrebbe anche essere attuale, perché si racconta di una spedizione in Amazzonia che si imbatte improvvisamente in un essere metà pesce e metà uomo. Praticamente è un gigante che ha le branchie e braccia, piedi e mani palmati, e poi naturalmente nel bianco e nero non si identifica, però nelle riedizioni attuali ha colore che va dal verde al grigio al metallico. Questa creatura ha una pelle robustissima, è fortissimo e si presenta subito come un antagonista rispetto agli esseri umani. È stato poi editato e rieditato più volte, tanto che trae la sua ispirazione nella cosa, oppure dalla palude, il suo nome originale, anche The Swamp. Nel contemporaneo diventa quasi simpatico e non è più l'antagonista, il nemico, il villain, ma è la vittima. È, come dicevo, perde ogni connotazione di terrore e diventa simpatico, diventa quasi la vittima da proteggere, anzi senza il quasi. Rappresenta lo sfacelo che l'uomo sta facendo nei confronti della natura. Però alle origini, nel 1954, l'idea era quella di rappresentare un po' la personificazione dei miti più terribili, quelli più antichi, quelli che facevano risalire all'essere metà uomo e metà bestia l'identificazione e la paura del gruppo e del clan. Si rapportava a una dimensione sicuramente esotica, però era anche violento, aggressivo ed era un prevaricatore. E poi c'era anche una valenza che era anche una valenza sessuale, perché logicamente si innamorava della donna del gruppo e cercava in tutti i modi di rapirla, di farla sua, in modo che adesso definiremo quasi, insomma, quasi ridicolo. Però per l'epoca, nel 1954, le immagini erano ad alta densità erotica, un po' come è successo per lo scimmione King Kong, lo scimmione gigante che si innamora della bella fanciulla bionda e cerca in tutti i modi di avere dei rapporti con lei. Quindi è questa paura ancestrale della bestia nell'uomo, uomo metà uomo e metà bestia. Poi, come dicevamo, questa figura prende delle vie contemporanee, e lo ritroviamo, anche se trasformato e raccontato in maniera romantica, nella forma dell'acqua di Del Toro. Ma questo mostro, già il tema, no? Il mostro della laguna nera, quindi la laguna si tinge di tinte horror dark, somiglia anche agli orchi, grande, grosso, una bocca molto grande, piena di denti, come quella di un pesce carnivoro, un po' piranha, un po' squalo. Ed è anche una inquietante, perché rappresenta sempre le forze oscure della natura. Tra l'altro, per inciso, a Jack Arnold è stata dedicata proprio la prima giornata di un festival, il Festival del Fantastico, che si tiene qui a Milano allo Yulm, e sarà fino a venerdì. Ed è proprio con gli eroi, con le proiezioni dei film di Jack Arnold, che si è tenuta, no, l'esordio della manifestazione. Quindi da lontano 1954 ad oggi, il tema, la paura e la maschera ancestrale del mostro della Laguna Nera ancora continua ad essere presente. Non ci fa più quella paura che poteva fare all'epoca, anzi ci identifica, e un po' potremmo dire che lui ci identifichiamo, e soprattutto potrebbe essere anche l'anima salvifica delle forze della natura contro il terrore e le forze degli esseri umani, e queste sì sono malvagie. Ricordiamoci che è ambientato in Amazzonia, dove l'essere umano, sì, il vero mostro, sta effettuando disboscamenti proprio a rotta di collo, e lui potremmo dire che è il nostro primo mostro della serata.
Yeah.
Bring Me Back to Life con Evanescence. Allora, continuiamo la nostra carrellata di mostri, mostri iconografici, perché allora la scelta è del tutto discrezionale e soprattutto più che i più spaventosi e più terribili, alla fine secondo me andremo a raccontare i più simpatici, quelli che possiamo ritrovare o magari qualcuno di noi spera di incontrare, come questi che noi andremo subito a raccontare. Sono i Gremlins. Era il 1984 quando nel film Gremlins, diretto da Joe Dante, fanno la comparsa questi simpatici e coccolosi animaletti. Ora, per intenderci, due occhioni grandi e, come tutti sanno, chi ha l'occhione grande grande sembra subito destare tenerezza. E poi orecchie a punta, no, non sono gli elfi, anche se ci somigliano, e la consistenza di orsacchiotti di pezza. Sì, però in realtà non sono proprio orsacchiotti. Perché? Perché se bagnati o se nutriti dopo la mezzanotte, questi simpatici animaletti o comunque esserini diventano spaventosi, feroci e mortali. E qui inizia, perché allora il capostipite viene regalato al ragazzo, il solito protagonista americano, ragazzo, che dovrebbe prendersene cura. E invece, anziché poi tenerlo bene da conto, gli fa fare tutto quello che non dovrebbe essere fatto, cioè gli dà da mangiare dopo mezzanotte, viene bagnato e da lì iniziano a moltiplicarsi, proprio per partenogenesi, tutta una serie di altre versioni dei Gremlins, e sono, sì, sono estremamente simpatici. Io non li definirei neanche brutti, perché continuano a moltiplicarsi, ciascuno di loro ha una personalità e potrebbero essere paragonati ai folletti. Se il capostipite Gizmo è dolce, buono e ha una certa saggezza, che somiglia un po' a Yoda di Guerre Stellari, gli altri invece sono feroci, spaventosi, soprattutto molto molto dispettosi, combinano un sacco di guai e sono anche voraci. Quindi la loro dimensione non gli consente di farsi di pappare gli esseri umani, però è divertente, perché alla fine potrebbero sempre essere fatti. Personalmente, se mi devo identificare, io preferirei sempre di più la versione folletta, la versione feroce e dispettosa, quella sì che è divertente, rispetto alla versione dolce, buona e coccolosa. È la doppia faccia di un nemico tenero ma inquietante, è la doppia faccia di quello che si presenta come innocuo ma poi si può rivelare anche pericoloso. In tutto questo, sì, i mostri Gremlins entrano a pieto titolo in questa carrellata di immagini iconiche, anche se sarebbe più corretto definirli mostriciattoli, perché la loro forza è nel numero. Riescono a combinare guai di tutti i tipi, riescono a inserirsi nella quotidianità e a sconvolgerla, a scardinarla, tanto che anche se apparentemente possono apparire oppure risultare inosservati, poi la loro presenza va a scatenare disastri incommensurabili. Tutto questo, logicamente, sì, se dovessi fare la cena di Halloween preferirei avere loro come commensali o rispetto magari ad altre creature inquietanti. Certo, c'è da dire che se volete trarre ispirazioni dal loro travestimento è un po' difficile, perché la statura e le dimensioni sono alquanto piccole, però potreste sempre procurarvi un pupazzo dei Gremlins e provare a vedere se bagnandolo crea poi degli altri eredi, o riempire la stanza con una collezione di Gremlins che magari i cui occhi magari luccicano di notte. E allora sì, vorrei vedere se il vostro gatto o il vostro animale domestico ha il coraggio di entrare nella stanza. Voi immagino di sì, perché, ripeto, alla fine risultano più simpatici che pericolosi. E quindi siamo già al terzo mostro.
Oh, street and she can't socialize.
L'avete riconosciuto? Scary Monsters, David Bowie. Eh sì, scary, mostri, mostri paurosi, sì. E noi li raccontiamo, anzi li evochiamo e li invitiamo. E questi mostri, quelli di stasera, traggono l'ispirazione dall'immaginario cinematografico. Sì, perché quello che noi vediamo a volte fa meno paura di quello che invece rimane nascosto nella nostra mente, di quello che si presenta solo come ombra, di quello che è evocato e non viene mai alla luce, tutto quello che nel profondo rimane nascosto, quello che invece alla fine viene in superficie, in un certo senso si materializza, si mostra, e allora lo possiamo anche esorcizzare. È un po' così quello che succede con i lucertoloni chiamati, vediamo se qualcuno di voi se li ricorda, il nome reale è Graboids, Graboids, sì, però amichevolmente sono i vermoni giganti che escono dalle sabbie del deserto e sono quelli del film Tremors. Tremors, sì, sono dei grandi, giganteschi vermi nel deserto, non giganteschi come quelli di Dune, però ci somigliano molto. Non si sa da dove vengono e non si sa perché si sono materializzati nel deserto. Forse si scopre dopo che sono dei comunissimi vermi diventati così grandi a causa delle radiazioni degli esperimenti atomici che nel deserto si sono verificate. E comunque quello che succede è che si materializzano dalle sabbie del deserto, ti inghiottiscono, aprono questa bocca da cui escono poi dei serpentelli, dei tentacoli, anche loro con delle bocche, che agguantano la vittima e la tirano giù. E poi naturalmente se la pappano. Hanno una pelle robustissima, non bastano neanche i proiettili degli elefanti. Ma quello che succede è che sentono le vibrazioni del terreno. Questi vermoni, questi lucertoloni, questi esseri, il cui nome, scommetto che non lo sapevate, il nome vero è proprio Graboids. E sono i protagonisti del film Tremors, che è ambientato naturalmente in piena luce. È un horror, una commedia degli anni 90, ed ha tra i protagonisti un giovane Kevin Bacon. Il teatro dell'apparizione di questi vermi è il Nevada, e questi vermoni si muovono e si orientano sentendo le vibrazioni dei passi. Anzi, le prime vibrazioni sono proprio quelle dei lavori in corso. Quindi, se il malaugurato operaio che si mette al lavoro e comincia a perforare la terra, immaginatevi, quello è il primo pasto di questi esseri. Ma piano piano risucchiano anche gli abitanti innocenti, e qui arriva il mix dell'ironia, perché nel deserto sappiamo che gli abitanti non sono tantissimi, le poche abitazioni sono quasi di compensato, e quindi i sopravvissuti si cercano di arrabattarsi, e prima si arrampicano sul tetto delle abitazioni. Poi si organizzano, allora lì ci sono un po' tutte le tipologie. C'è anche il soldato paramilitare che in casa ha un arsenale. Perciò la forza di resilienza dell'essere umano è sempre più potente. Questi vermoni dopo un po' non fanno quasi più paura, anzi il sentimento che prevale è l'ironia, e spoiler, ma questo è un film degli anni 90, scommetto che l'avete visto tutti, i protagonisti si salvano, anzi si divertono anche, riescono a saltare di abitazione in abitazione, di superficie in superficie, e riescono anche un po' a prendersi gioco di questi vermoni, sì, perché loro assentono le vibrazioni. Il deserto è fatto di sabbia e loro si muovono sotterranei, ma ci sono anche delle rocce, e quindi questi poveri Graboids, questi poveri vermi, prendono certe capocciate contro le superfici rocciose, che per loro natura sono molto più forti della sabbia. Ma alcune note che ci rendono sempre più simpatici questi mostri, sempre a metà strada tra l'essere animale, la bestialità e l'immaginazione. La società che ideò e che produsse questi vermoni fece un capolavoro, perché sembravano un po' un incrocio tra un serpente, uno squalo per via dei dentoni e una talpa. Erano ciechi eppure sensibilissimi al suono. Anche lì avevano chiaramente un riscontro, insomma un retaggio che li collegava ai miti ancestrali, ai miti dell'Apocalisse. E c'è sicuramente anche l'idea di riportare alla luce la vulnerabilità dell'uomo verso le bestie feroci che si trovano nella natura. E poi questo film degli anni 90, Tremors, recupera anche un po' il fascino degli anni 50 e 60. Abbiamo iniziato citando Il mostro della Laguna Nera di Jack Arnold, perché c'è l'assedio della civiltà o dei piccoli baluardi della civiltà da parte del caos, da parte degli emissari che rappresentano il lato selvaggio della natura. Il tutto ambientato nel Nevada, in una minuscola cittadina fatta da poche abitazioni, e subito ci immettiamo nel mito di John Ford. Abbiamo detto che sì, fanno paura soprattutto all'inizio, quando il pericolo è accennato, quando si vedono queste sparizioni, e poi appena vengono alla luce è l'ironia, è il sentimento, è la commedia quello che prevale. Quindi sicuramente da vedere, ma ecco, forse loro non li inviterei alla nostra cena di Halloween, anche perché non possiamo travestirci o trarre ispirazione dai vermoni per creare la nostra maschera di Halloween, innanzitutto per le dimensioni. I gremlins sono molto piccoli, i vermoni sono molto grandi. E poi c'è un altro mostro, un'altra entità indefinita e terribile che pervade e fa parte della nostra vita, la usiamo anche quotidianamente, ma nello stesso tempo ci fa paura, ma è diventata familiare. Allora, sto parlando del blob. Il blob, il fluido che uccide. Allora, anche qui, ormai c'è una trasmissione televisiva. Allora, questo mostro è un essere che arriva dallo spazio e si espande ed è rappresentato da una melma verde. È un mostro, perché non ha occhi, non ha arti, non ha identificato. È semplicemente una grande schiuma che si espande e ti ingloba, e diventi un blob anche tu. È usato anche nel linguaggio quotidiano, per questo è familiare, per dire una cosa che non ha vertebre, non è identificabile, ma viene identificata dalle sue stesse dimensioni. È una cosa che ingloba e distrugge, che rende tutto indifferenziato e ti amalgama, come possiamo dirlo, lo usiamo quotidianamente. Però quando fa la sua prima apparizione, insomma, all'epoca fece veramente paura. Guardatevelo poi nella sigla se avete occasione, perché è un fluido melmoso che riesce ad agguantare tutti, anche se si muove lentamente, si espande in maniera talmente rapida che tu non puoi fuggire, e ti uccide. Ti ingloba e ti uccide. È come l'acqua, è una forza inarrestabile, non la puoi fermare, è inscalfibile, e soprattutto una volta che ti ha raggiunto ti soffoca. Riesce ad attaccare da qualsiasi parte, non risponde alle logiche degli uomini o degli animali, non è la bestia selvaggia, è una forza aliena, una forza misteriosa. Nelle origini, noi adesso il blob lo rappresentiamo con il colore verde, alle origini in realtà aveva un colore rosa, come se la vita ti sorride, tutto intorno a te soffochi nella melma rosa. Halloween, sì, ci siamo, è il conto alla rovescia e con la puntata di stasera stiamo facendo una carrellata di mostri che, ahimè, sembra appena iniziata, invece manca poco ormai al termine della puntata. Una carrellata di mostri, ma mostri iconici, mostri del cinema, mostri che si vedono e che alla fine fanno talmente parte della nostra quotidianità da risultare anche simpatici, senza il quasi. Ma con Halloween siamo in uno dei mostri, direi seri, sì, che diventa anche un compagno invitato alle feste, oppure ci possiamo anche trasformare, però questa è la colonna sonora del film Halloween, era nel 1978 e con il film di John Carpenter prende vita uno dei mostri più spaventosi. Sì, questo sì, è un uomo, ma si snatura a causa di una maschera. È il serial killer Michael Myers. L'abbiamo inserito qui perché non è più un uomo, non è più un essere reale che viene identificato con il termine mostro per quello che ha combinato, perché comunque uccide. No, è l'essenza stessa del male. È un mostro che, ripeto, ciascuno di noi si potrebbe impersonificare. E allora con Halloween, oltre che il conto alla rovescia per la festività celebrata soprattutto nei paesi anglosassoni, noi in Italia festeggiamo i santi e i morti, quindi però le due festività vengono a coincidere in un sincretismo religioso di cui abbiamo spesso parlato, ma stasera non parliamo di Halloween come festività, parliamo di Halloween come serie. Sì, perché è un franchising lunghissimo che prende le mosse dal 78 e finisce forse adesso con Halloween Ends. Dopo 45 anni in sala possiamo trovare l'ultimo capitolo di questa serie firmato da David Gordon Green. Possiamo dire che tutto finisce anche questa epopea di morte e sangue. tutto finisce anche questa serie di delitti e di uccisioni efferate ambientata durante la notte delle streghe. E forse sapremo chi sopravvive tra Laurie Strode, l'eroina, la final girl dei primissimi film della serie Nightmare, interpretata da Jamie Lee Curtis, e serial killer Michael Myers, che è diventato iconico perché indossa una maschera spaventosa da cui escono poi dei capelli lunghini. E forse non sapete che la maschera che poi ci terrorizza, quella di Michael Myers, è stata ispirata da una maschera dalle fattezze del capitano Kirk di Star Trek. Quindi anche qui ironia, familiarità e rimandi cinematografici. Quindi quello che ci fa più paura forse è quello che ci affascina di più. Siamo nell'ultimo episodio, e dal 78 in poi questa musica, questo motivo ci accompagna fino alla fine della serie Halloween, Halloween Ends. E quando si parla di Michael Myers vanno a braccetto, anzi io suggerisco un mascheramento per la festa di Halloween, un tandem Michael Myers e Freddy Krueger. Lui è l'interprete di Venerdì 13, Nightmare, il mostro dal profondo della notte, anche lì dagli incubi. Originariamente un serial killer di bambini, il vero Freddy Krueger, sempre nella versione cinematografica, viene bruciato vivo dalla gente nella sua stessa città. Però così facendo gli danno il potere di comparire nei sogni delle persone. Quindi è un incubo che si materializza, è un incubo che non ti fa chiudere occhio perché sennò è in grado di ghermirti. E poi la sua forza, oltre ad avere la faccia deturpata dalle fiamme, un cappello nero e la maglietta a righe, ha un artiglio da giardiniere che diventa il suo oggetto simbolo. E direi anche multifunzione, perché con quello può spezzettare. Quindi due uomini serial killer, non più uomini, che impersonificano il male a tutti gli effetti, che vengono combattuti, vinti, sconfitti, anche se solo temporaneamente, ma che alla fine fanno parte del nostro immaginario, fanno parte della nostra quotidianità, e che, come tutti i mostri immaginari, possiamo esorcizzare o invitare a un simpatico picnic sull'erba, naturalmente ad Halloween. E ci penserà Freddy Krueger con le sue forbici a tagliuzzare. Con loro chiudiamo in bellezza, ma solo per ora, solo per questa fase, la puntata dedicata ai mostri iconografici che traggono ispirazione dalle nostre paure più inquietanti. Come abbiamo parlato spesso di licantropi, di vampiri e di altre, di zombie e di mummie, così adesso abbiamo anche un po' ampliato il nostro cerchio di multifamosi, ma non sono finiti qui, perché ce ne sono ancora tantissimi. C'è lo xenomorfo di Alien, c'è l'uomo dagli occhi, dai molti occhi del Labirinto del Fauno, ma li incontreremo, speriamo di no, attraverso la nostra trasmissione. Uno degli ultimi mostri che vogliamo ricordare questa sera, e a cui dedicheremo una puntata speciale con le novità, riguarda proprio la strega, anzi le streghe.
Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz, and a wickeder, wickeder, wickeder witch there never ever was. She filled the folks in Munchkin Land with terror and with dread, till one fine day from Kansas a house fell on her head.
and the coroner pronounced her dead. And through the town the joyous news went running, the joyous news that the wicked old witch was finally done in. Ding dong, the witch is dead.
Witch, oh witch.
Hello, the wicked witch.
Oh.
Ding dong, the wicked witch is dead.
Oh, happy dead.
Wake up, you sleepy head.
Rub your eyes.
Get out of that bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go. Below, below, below your hoe. Let's open up and sing.
Sing the news out.
Ding dong, the merry O. Sing it high and sing it low. Let them know the wicked old witch is dead.
Why, everyone's glad she took such a crowning.
Getting hit by a house is even worse than drowning.
Let them know the wicked old witch is dead.
E insomma, con la gioia, la canzone gioiosa di Barbara Streisand che celebra la morte della strega, no, noi celebriamo l'arrivo della strega, l'arrivo delle streghe, a cui dedicheremo una puntata prossimamente. Ma soprattutto in questa occasione volevo ricordare una delle prime streghe, almeno una delle attrici che ha interpretato una strega simpatica pasticciona. Siamo a Londra, Londra e dintorni, e è in corso la seconda guerra mondiale, ahimè è brutto periodo, ma come possiamo sapere adesso, e i bambini da Londra vengono fatti sfollare nelle contee vicine per metterli al sicuro e per proteggerli dai bombardamenti. Tre di questi bambini capitano nella casa di una simpatica signorina, zitella si diceva all'epoca, che non è molto felice di ospitarli. E anche perché ha un segreto, è una strega, e questa strega è Angela Lansbury.
Traguna Macoides Tricorum Satisti Substitutiary locomotion, mystic power that's far beyond the wildest notion. It's so weird, so feared, yet wonderful to see. Substitutiary locomotion, come to me.
Traguna Macoides Tricorum Satis D. Traguna Macoides Tricorum Satis D.
I don't want locomotiary substitution or remote intransitory convolution. Only one precise solution is the key. Substitutiary locomotion, it must be.
Traguna Macoides and Tricorum Satis D.
Substitutiary locomotion, lovely substitutiary locomotion.
You made substitutiary history with Traguna Macoides and a little help from me.
With Traguna Macoides and
E con questa canzone facciamo un omaggio a Angela Lansbury, che se n'è andata, ci ha lasciati. Anche lei, insomma, alla veneranda età di 92 anni, e proprio in questi giorni, insomma, non è più sulla terra. Magari starà svolazzando nel cielo con una delle sue scope. E questa canzoncina, loro la dicono benissimo, Substitutiary Locomotion, preferisco dire la formula magica, Traguna Macoides Tricorum Satis D, Questa è la formula che riporta in vita gli oggetti inanimati, perché letteralmente significa dare vita alle cose che non ce l'hanno. Quindi con questa canzone abbiamo ricordato una delle interpretazioni dell'attrice Angela Lansbury. Il film è quello di Walt Disney, in italiano è Pomi d'ottone e manici di scopa. È bellissimo da vedere e da rivedere, non può mancare nella filmografia. Non ci sono tanti mostri, ma ci sono un sacco di personaggi vivi e a cartoni animati. E abbiamo terminato anche per stasera la puntata, che è stata dedicata ai mostri forse più familiari, ai mostri che si mischiano con le nostre paure, quelli che hanno sembianze di animali, quelli che ricordano la natura selvaggia, ma anche incarnano alcune delle paure più nascoste che, quando vengono portate alla luce, sfumano i loro contorni e diventano definitivamente simpatici. E l'atmosfera è stata, per fortuna, non tanto da terrore ma da commedia. È stato più una carrellata tra vecchi amici, una rimpatriata, la possiamo chiamare così, e vi lascio all'atmosfera swing di Marco Bernardi. Alla prossima settimana con nuove storie, nuovi racconti horror e nuovi mostri.
To tell about this guy, you all know me, has me scared as hell. He comes to me at night after I call into bed. He's burnt up like a weenie and his name is Fred. He wears the same hat and sweater every single day, and even if it's hot outside, he wears it anyway. He's gone when I'm awake, but he shows up when I'm asleep. I can't believe that there's a nightmare on my street. If I remember it right, and we had just gotten back off tour last night, so the gang and I thought that it would be groovy if we summoned up the posse and dumb rushed the movies. I got Angie, Jeff got Tina, Ready Rock got some girl I've never seen in my life. That was alright though, cause the lady was chill. Then we dipped to the theater, set to Ill, Buggin', Cole having a ball. And something about Elm Street was the movie we saw. The way it started was decent, you know, nothing real fancy about this homeboy named Fred and this girl named Nancy. But word, when it was over, I said, yo, that was death. And everything seemed all right when we left. But when I got home and laid down to sleep, that began the nightmare on my street. In my room like an oven, my bed soaked with sweat, and man, I was bugging. I checked the clock, it had stopped at 12:30. It had melted, it was so darn hot, and I was thirsty. I wanted something cool to quench my thirst. I thought to myself, yo, this heat is the worst. But when I got downstairs, I noticed something was wrong. I was home all alone, but the TV was on. I thought nothing of it as I grabbed the remote. I pushed the power button, and then I almost choked when I heard this awful voice coming from behind. It said,
you are the living legend, now you must die.
Man, I ain't even wait to see who it was. Broke outside in my drawers and screamed so long, cuz. Got halfway up the block, I calmed down and stopped screaming. Then thought, oh, I get it, I must be dreaming. I strolled back home with a grin on my grill. I figured since this is a dream, I might as well get ill. I walked in the house, the big bad Fresh Prince. But Freddy killed all that noise real quick. He grabbed me by my neck and said,
here's my will.